SBS Italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Sì.
E allora, grazie all'orto di Ragazzo Semplice e il suo complesso, noi introduciamo, anzi non si dice introduciamo, noi presentiamo, noi diamo il benvenuto, ecco, questa è la parola che mi mancava, al nostro ospite del pollice verde, Carlo Gabriele.
Ciao Australia! Oggi
sto cercando di fare un accento.
Oggi siamo un tono.
Che siamo? Un po' più sull'est Europa? O...
No,
c'è solo un tono, così.
Esattamente, sì. Non voglio salutare un tono. Lo sai che questa trasmissione, da un sondaggio, è risultata la trasmissione più amata di SBS Italia?
Da un sondaggio,
che ho fatto
la
tra
signora
i miei amici,
Anna, esatto. E 5 tuoi amici.
Io ho detto: oh, ma ti piace la mia trasmissione? Mi ha detto sì, ok.
Però pare che in questo sondaggio il 75% non è contento delle performance dell'ospite.
Esattamente.
Come la mettiamo?
Hai visto il mio sguardo vacuo, perché cercavo di capire in italiano che cosa avessi detto e chi fosse l'ospite. Sono io.
Sei tu. Allora, benvenuto.
Si stava riflettendo nei tuoi occhi stamattina.
Sì. Sguardo di terrore.
Sì.
Oggi parleremo di resilienza, un termine che noi siamo appunto abituati ad usare in psicologia, nei rapporti, nelle scienze sociali, appunto nelle persone umane. Generalmente non abbiniamo ai giardini, lo facciamo invece questa mattina. Carlo, prima ricordaci cosa si intende per resilienza, che ci azzecca con le piante.
Allora, la resilienza è considerata quella capacità che abbiamo a adattarsi, di adattarci ai cambiamenti, e quindi trasformare le difficoltà in opportunità. Tu lo sai che per me la natura, i giardini e le piante sono sempre un grande maestro di vita, ora più che mai, perché superati i 40 anni ormai sono diventato un uomo di mezza età molto saggio, un po' una sorta di Yoda dei giardini, no?
Tra parentesi, apriamola questa parentesi, è vestito totalmente, e non sto scherzando, di bianco, con anche la barbetta che sta diventando bianca, mi sembra veramente il ritorno
dello Jedi. Molto nel personaggio.
Nel personaggio, sì, ormai sono, guarda, un eremita.
Un guru.
E ritornando proprio al discorso principe, le piante e la natura ci offrono tantissimi esempi di resilienza e di capacità di adattamento. Per esempio, dalle piante che noi coltiviamo in ambiente urbano, spesso e volentieri in condizioni decisamente svantaggiose, come per esempio le radici soffocate dall'asfalto, altissime temperature, un calpestamento delle stesse radici che al di fuori del normale, potature selvagge per esempio, e le piante continuamente comunque si adattano e riescono a sopravvivere poi a questi cambiamenti, fino poi per esempio a esempi ancora più piccoli, come tutte quelle piante che durante il periodo invernale perdono, diciamo, vanno a riposo, la loro parte aerea si secca, quindi loro è come se perdessero una parte di sé, è come se la lasciassero andare per poter sopravvivere all'inverno, mantengono invece l'apparato radicale e poi ricominciano a rigettare in primavera, quindi rinascono in primavera.
Posso interromperti un attimo?
Ma tutte le volte che vuoi!
Questa volta per comunicazioni di servizio, visto che non abbiamo detto che si può intervenire questa mattina al nostro programma parlando di resilienza di piante con le vostre domande insieme a Carlo Gabriele al 1300 799 626. Lo ripeto lentamente: 1300 799 626. Poi potete anche mandarci un messaggio sempre con le vostre domande allo 0429 996 263. A te, Carlo.
E sempre a riguardo di resilienza e riguardo relativamente al mondo vegetale, ovviamente le piante, non avendo le gambe come invece noi abbiamo,
non possono fuggire,
non hanno scampo, quindi hanno proprio dovuto imparare ad adattarsi. E questa secondo me è anche una lezione bellissima che noi possiamo imparare e utilizzare poi nella nostra vita. No, Carletto?
No, sto pensando come, cioè nel senso, quando sei incastrato e bloccato devi imparare ad adattarti.
Guarda, secondo me si tratta semplicemente, innanzitutto si tratta di cambiare il proprio mindset, che in italiano non saprei come dire, e spesso e volentieri noi guardiamo alle avversità come a delle cose insormontabili e difficilmente invece vediamo che dietro una difficoltà si nasconde un'opportunità. Ovvio che è comunque una cosa molto difficile da attuare, soprattutto in determinate situazioni, specie se sono tragiche, specie se sono molto pesanti, però in realtà ogni situazione della vita ha delle cose da insegnarci e al solito, secondo me, piuttosto che combattere la situazione, invece dobbiamo abbracciare quello che succede e accoglierla nella nostra vita e imparare poi a vedere quello che può essere l'aspetto positivo e quello che ci può insegnare.
Io ho un esempio un po' autoreferenziale, se volete. Ad esempio, noi abbiamo usato il verbo bloccare, che molto spesso noi associamo al fatto, no, di essere bloccati in macchina nel traffico. Quale cosa migliore tra le 8 e le 10 di essere bloccati nel traffico ascoltando SBS Italian e Carlo Gabriele?
Esatto.
Ed educarsi, intrattenersi, conoscere nuove cose.
Io sto anche facendo
ispirare.
Questo sembrava quasi pubblicità.
Ho detto autoreferenziale.
Anche dei post di 4 ore, quindi se volete intrattenervi nel traffico con la mia angelica voce, lo potete fare benissimo.
Allora,
però per esempio, ecco, ti faccio un esempio relativo ai giardini. I giardini all'italiana, perché sono famosi? Perché sono famosi e perché sono straordinari? Perché in realtà nei giardini all'italiana abbiamo saputo trasformare una situazione avversa in quello che li rende straordinari. I giardini all'italiana sono nati in una situazione in particolari siti dove c'erano dei dislivelli pazzeschi, per esempio Villa d'Este a Tivoli, che è uno dei primissimi,
meravigliosa,
uno di quelli più belli. Praticamente è un giardino nato su una slope, su
una collina,
esatto,
un dislivello.
Un dislivello che non rendeva neanche possibile comunque la realizzazione di un giardino. Quello che abbiamo fatto è stato costruire dei terrazzamenti e realizzare un'opera ingegneristica straordinaria e far diventare poi quei terrazzamenti un'opera d'arte che poi è sopravvissuta nei secoli. In questo senso possiamo parlare di resilienza, di capacità di adattamento e soprattutto di capacità di trasformare quella che può essere una grossa difficoltà invece in un'opportunità incredibile e straordinaria.
E a proposito di resilienza, una che non ha mai smesso di adattarsi e trasformarsi si chiama Margherita Lombardi. Allora noi parleremo di questa signora. Chi è Margherita?
Margherita Lombardi è una carissima amica ed è una sorta di leggenda vivente. Allora, io l'ho conosciuta diversi anni fa, quando ancora vivevo e lavoravo in Italia, tramite Gardenia, perché tra le altre cose lei scrive su Gardenia, che è questa rivista mensile tra le più importanti comunque, che si occupa di giardini, di giardinaggio in Italia. E secondo me la sua vita è un po' questa un emblema appunto del riadattarsi e del reinventarsi, perché lei come me inizialmente si laurea in agraria per poi invece frequentare un corso di garden design a Londra, ai Kew Gardens, con il magnifico e compianto John Brooks, che era un garden and landscape designer che purtroppo è morto quest'anno. Rientra poi in Italia, si occupa un po' di progettazione e poi finisce cominciare a scrivere di giardini, e questo comunque le permette di viaggiare costantemente, andare a vedere vivai, giardini, incontrare persone, eccetera. Tra le sue esperienze, tra l'altro, c'è anche una piccola esperienza di lavoro al leggendario centro botanico a Milano negli anni 80 con Naio Leari, che era lo stilista, se vi ricordate, che però era anche un appassionato di botanica, collezionava piante molto rare, eccetera eccetera.
Comunque sappi che ci stai facendo sentire in colpa, perché quando dici leggendario, mitico, noi abbiamo queste volti bovini.
In realtà sono
qualche interrogativo, diciamo, che ci sorge stamattina
per i settori.
Esatto,
per sono esperti del settore.
Esatto, cioè io diciamo sono estremamente eccitato a raccontare queste cose, vedo che invece voi siete impassibili.
No, vabbè, esattamente impassibili no, diciamo che è un mondo che non ci aspettavamo fosse questo piccolo mondo dorato di garden designer, paesaggisti, insomma personaggi abbastanza interessanti come quella che ci stai raccontando stamattina. Allora, ci hai detto, lei scrive su Gardenia, ma magari se i nostri ascoltatori fossero interessati potrebbero magari anche accedere ai suoi scritti.
Sì, guarda, ecco, ne parliamo oggi non a caso, perché facciamo regalo ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che stanno pianificando dei viaggi in Italia, perché Margherita nel 2014, se non sbaglio, ha iniziato due progetti che si chiamano Italian Botanical Heritage e Italian Botanical Trips, nei quali lei raccoglie e categorizza una serie di mete verdi per tutti gli appassionati, che vanno dai giardini ai vivai a percorsi per esempio naturalistici. Quindi nei suoi due siti, che sono appunto italianbotanicalheritage.com e italianbotanicaltrips.com, si possono trovare tutta una serie di informazioni, tutta una serie di scritti che sono molto interessanti, perché lei comunque ha questo stile che è molto leggero ma allo stesso tempo ricco di referenze, e in più si possono trovare questi si possono trovare tantissimi percorsi e itinerari nel verde, distinti in tre categorie.
Allora io ti interrompo subito per creare un po' di suspense, tra pochissimo appunto approfondiremo questi due siti. Tanto gli ho dato un'occhiata anche per me, che non sono esattamente una appassionatissimo, sono molto interessanti, soprattutto c'è tantissime cose da vedere. Carlo Reglia, Francesca Valdinoci, insieme al garden designer Carlo Gabriele, con voi ancora per 12 minuti. Vi ricordo che potete chiamarci al 1300 799 626. A proposito di domande, invece, ci ha scritto Marco, caro il mio Carlo. Marco ha dei problemi di basilico. Ecco, sono problemi
e chi non
seri.
Ne ha? Chi non ne ha del resto da queste parti del mondo?
Ha due domande. La prima è vero che la stagione del basilico è più lunga rispetto qui nel New South Wales rispetto alle regioni più a sud come South Australia o Victoria, o è un mito?
Allora, innanzitutto io citerei relativamente al basilico le parole, delle famosissime parole, cioè la stagione
la
parole,
stagione del basilico.
Lo
viene...
sapevi?
No,
era quello, sì.
Ma che stai dicendo? Va.
Sì, no, però in realtà, vabbè, si scherzava. Un momento di autosuggestione, Carlo è tipo
adesso Carlo si alza se ne va.
Faccio come lo speaker della Camera del Parlamento Inghilterra.
Il microfono.
Ordine.
Ce ne dobbiamo andare, va bene, d'accordo. Aia.
Stai sul pezzo.
Sì, allora, basilico. Basilico è, allora, innanzitutto una pianta che si avvantaggia di temperature non troppo basse, non cresce se la temperatura è al di sotto dei 10 gradi centigradi, quindi già in parte abbiamo una nostra risposta alla domanda di Marco. Probabilmente in New South Wales, dove le temperature sono più alte, è vero che la stagione del basilico è più lunga che per esempio qua in Victoria, dove fa più freddo.
Ma il basilico può durare tutto l'anno nelle condizioni adeguate? Perché questo è il problema.
Allora, il basilico è una pianta annuale, possiamo allungargli la vita, allungarne il ciclo. Tu lo sai che praticamente il ciclo della pianta è seme, germina, si sviluppa, delle piante annuali fanno fiore, fanno seme, ciao, finita. Come possiamo allungare il ciclo del basilico? Evitando che la pianta vada a seme, quindi che poi tra l'altro comunque saggezza comune. Che cosa fai con queste piante di cui vuoi cogliere le foglie? Ogni volta che vanno a fiore, che si forma il bocciuolo fiorale, lo stacchi. E così il...
Scusa, mi vergogno, però mi hai aperto un mondo perché non lo sapevo.
Madonna mia, proprio guarda, io... Cioè,
le basi.
Ma... È per quello che viene qui.
Ma non lo possiamo cacciare, gli togliamo... Adesso c'è la cittadinanza lui, no? Togliamogliela.
Togliamogli il basilico, quindi si decapitano i fiori.
Sì, si decapitano i fiori. E quindi poi comunque appunto possiamo allungare il ciclo della produzione di foglie, che è quello che ci interessa. Marco ha un problema di vermetti verdi.
Esatto, Marco ha anche, che appunto usa un po' di turpiloquo che io non leggerò in onda, ma dice: come cavolo si fa con i vermetti verdi del basilico?
Oh, ma lo sai che sono proprio i vermi dei cavoli questi?
Ecco,
quindi è, cioè, proprio un turpiloquio ad hoc.
Non usava cavolo, ecco.
Oggi è una puntata scoppiettante.
Cosa si fa con questi vermi?
Allora, due cose. Li schiacci.
Vabbè. Uno ad uno?
Sì, sì, uno
ad
uno.
Beh, però immagino un piacevole che, passatempo
che
del
lui non abbia,
giardiniere.
Oppure li dai, se ha delle galline, li può dare alle galline, di cui ne vanno ghiotti.
Ecco, senza cose manuali.
Che poi non sono mica tanto piccoli, insomma,
allora,
almeno i miei.
Io sincerissimamente lo farei, essendo una pianta che devi mangiare, e immagino che lui non abbia un campo di piante di basilico, quindi avrà forse una, due piante, una cosa del genere, io francamente raccoglierei i vermetti e li poi eliminerei. Oppure, se non vuole toccarli, ci sono degli spray a base di una roba che si chiama Bacillus thuringiensis, che è una cosa...
Ripetilo piano,
Bacillus thuringiensis.
Thuringiensis.
In sostanza questo bacillo attacca questi vermetti e li uccide. La cosa buona è che non rimane, nessuna traccia chimica sulle piante che poi noi andremo a utilizzare in cucina, quindi è perfettamente safe. E basta, in sostanza possiamo fare questo.
Però il consiglio migliore è indice e pollice, sostanzialmente.
Sì, in realtà sì, c'è anche una cosa buffa che potremmo fare, molto buffa. Siccome questi vermetti sono oggi, visto che siamo creativi proprio, questi vermetti sono molto territoriali. Quindi, se loro vedono qualcosa che somiglia, diciamo, all'adulto, al loro adulto, che è una farfallina bianca, loro non si avvicinano a quel territorio, a quell'area dove ci sono già questi adulti. Quindi, questa è una cosa empirica, a volte funziona, a volte no.
Dobbiamo
però
adottare una farfalla bianca.
No, possiamo costruire una specie di artificio. Che ricordi,
c'è
quella...
un origami
oppure che ne so, pigli una cosa bianca con della carta, o pigli un pezzo di plastica bianca e lo ritagli a forma di farfallina, lo appendi lì sulla piantina di basilico e quelli terrorizzati non si avvicinano.
Marco, ti prego, fallo e facci sapere come vai.
Mandaci la foto con il tuo origami di farfallina.
Esatto. Proliferazione di vermetti verdi in New South Wales.
Pensavo che dicessi di prendere un vermetto, scuoiarlo, appendere la pelle del vermetto.
No, quelle
per...
sono le cose che fai tu. Le cose medievali, no, che fai tu.
Allora, quindi il problema di Marco adesso è risolto. Insomma, sostanzialmente, Marco, arrangiati e usa le tue dita per tirare fuori questi vermetti, oppure origami.
Prendi una gallina.
Pure. Carlo, ritorniamo nei nostri minuti finali al nostro tema. Abbiamo parlato prima di resilienza, un concetto appunto della psicologia che però si può abbinare alle piante, e ci stavi raccontando dei progetti di Margherita Lombardi, Italian Botanical Heritage, che è il suo sito .com, e il suo blog italianbotanicaltrips.com anch'esso. Allora, quindi stiamo parlando di che cosa si può trovare in questi siti.
Sì, allora, una cosa molto interessante che lei ha fatto, appunto, oltre che raggruppare degli itinerari relativi a parchi e giardini, eccetera, per esempio ci sono anche dei contatti per andare a visitare dei vivai, perché uno degli obiettivi che si propone Margherita è quello proprio di diffondere la cultura del verde, e quale migliore modo per farlo se non andare proprio a parlare direttamente con le persone che le piante le coltivano, che specie, che, soprattutto in Italia, magari coltivano delle piante in particolare. L'Italia infatti ha una tradizione vivaistica pazzesca, anche relativa proprio alla specializzazione nella coltivazione delle piante. Quindi per esempio, che ne so, mi viene in mente un vivaio incredibile che ho visitato anni fa, solo di peonie, si chiama Centro Botanico Mutan in Lazio, se non sbaglio.
Sono stata anch'io, meravigliosa.
Tra l'altro tuo papà è un vivaista, se non
sì,
sbaglio.
Sì, ciao,
no?
Papà.
Ciao papà, ecco. Magari fa anche
coltiva,
parte
coltiva rose inglesi antiche e moderne.
Ma pensa,
a Roma.
Pensa a te, scusate.
Pensa tu.
E poi appunto ci sono invece delle chicche che lei è in grado di farci esperire,
conoscere,
conoscere.
Farci ecco. Vedere,
per esempio, vi dico, io tornerò in Italia a luglio e lei già in 448 mi ha organizzato un giro della vecchia Milano, i giardini segreti della vecchia Milano, compresa anche di itinerari botanici tra musei, parchi storici e i nuovi parchi, perché poi tra l'altro Milano è una città che sta investendo moltissimo in parchi contemporanei. Tra l'altro quest'anno per esempio è la, si festeggia il 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e ci sono tutta una serie di esposizioni proprio dedicate a lui, tra cui anche un...
Ma era anche giardiniere Leonardo?
No, però aveva un giardino. Aveva un giardino, cioè proprio visitabile a Milano, la casa di Leonardo, dove c'è un piccolo giardino interno. Non è niente di, diciamo, di spettacolare, però comunque è una cosa molto molto graziosa da
però
visitare.
Se pensiamo magari ai suoi paesaggi, no? Lui è stato incredibile nella storia dell'arte proprio per i paesaggi che metteva, ad esempio pensiamo al meraviglioso paesaggio e gli studi botanici, quindi sicuramente ha molto a che fare con l'argomento.
Sì, comunque per esempio tra le chicche che Margherita mi farà
esperire. Sei la prima persona al mondo che ha usato esperire su Radio SBS.
Lo so. Per esempio lei mi metterà una cosa che mi ha promesso di farmi fare, di conoscere e incontrare Gianfranco Giustino, Giustina scusate, che è il curatore dei giardini delle isole Borromee, che fu eletto 3 anni fa dalla Royal Horticultural Society miglior giardiniere dell'anno. Quindi lei proprio, se stiamo cercando un uomo d'azione, una donna d'azione, lei è quello che fa per noi, per poterci fare esperire tutte queste, cose.
Ci farai sapere al tuo ritorno. Intanto
sì.
Ci ha scritto Stefano.
Sì,
allora
Stefano.
Ci scrive, tutto meraviglioso, ma parliamo della resilienza delle piante alla mia presenza. Ho il pollice arcobaleno, ma manca il verde. Sono da poco in affitto in una casa vittoriana con 3 rose davanti e 3 piccoli ulivi nel backyard. Come posso non ucciderli?
Beh, allora, cambia casa innanzitutto.
Povero, si è appena trasferito.
No, lo so. Allora, immagino che siano delle piante,
allora,
già...
rose davanti e ulivi dietro.
Sì.
C'è qualche...
No, immagino che non li abbia piantati lui, ma che sono delle piante che lui ha trovato,
esatto.
Quindi dovrebbero essere già established, quindi un consiglio è quello di fare esattamente quello che facevano le persone prima di lui nel curare queste piante. Allora, entrambe sono piante molto facili, sostanzialmente l'ulivo è una pianta impossibile da ammazzare,
anche per te Stefano,
tant'è che per esempio comunque se... guarda, lui mi guarda con disgusto e con rabbia stamattina, perché cos'hai contro di me?
l'ulivo
ecco.
È impossibile da uccidere.
È impossibile da uccidere. Se pensi per esempio che siamo in grado anche di trapiantare ulivi millenari, proprio perché hanno una capacità di rigenerazione incredibile. Una cosa molto importante, se sono delle piante già established, cioè già formate, adulte eccetera, non hanno delle grosse esigenze idriche, quindi non
innaffiare troppo,
non inondiamole d'acqua, perché marciranno.
Le rose
invece sono fameliche di fertilizzanti, quindi una buona diamogli sostanza organica o un giro di fertilizzante, diciamo, soprattutto in primavera quando non hanno più bisogno.
Ma hanno anche
bisogno di acqua una volta all'anno
almeno, e tanta acqua.
Sì.
Allora, grazie Carlo con questi tuoi consigli.
Ciao,
grazie
Stefano,
anche
facci
per,
sapere.
Grazie anche per appunto averci consigliato questi siti molto interessanti da vedere per chi andrà in Italia. Noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento al prossimo mese.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.